Il terzo anello, il capo e la coda, di Roberto Mussapi.
Il capo e la coda, buona giornata da Roberto Mussapi. Il tema di questa giornata, un po' paradossale perché è mattina, è il buio, ma è paradossale per modo di dire perché nella mattinata noi ci rendiamo conto dell'importanza della luce e dei significati del buio. A Milano, dove io vivo, mi lamento della dimensione buia delle mattine dei pomeriggi e penso alla luce di Roma, alla luce della Liguria, alla luce della Sicilia. Nello stesso tempo, però, il buio, quando dal pomeriggio si passa al crepuscolo, crea nelle città poco baciate dal sole, e mi permettere di aggiungere dagli dèi, una situazione però di maggiore raccoglimento, una sorta di attesa serale che favorisce probabilmente la concentrazione e la non dispersione di energia. Il buio si presenta sin dall'origine, e cioè da ora, da queste ore mattutine che si avvicinano al culmine del giorno, come una dimensione doppia. Da un lato il buio è angoscia, mondo prenatale, l'abisso, il tempo che precedeva il tempo. Dall'altro è l'altra metà del giorno, l'incanto della notte, il cielo stellato. Il buio è la grande, incomprensibile dimensione da cui si farà strada l'universo, il mondo, la vita, l'uomo. Ed è quindi archetipicamente il nostro nemico. Abbiamo paura del buio. Ma nello stesso tempo, il buio è quello che quando spegniamo la luce facendo clic dalla finestra o anche uscendo dalla porta, ammanta di una dimensione più profonda, più onirica, il luogo in cui viviamo. Lascia libera uscita, permettetemi il termine, ai nostri sogni. Senza buio non c'è raccoglimento. Senza buio la vita si consuma felicemente, senza però conoscere la pausa in cui si nutre e affonda nell'origine, l'ambiguità del buio che noi percepiamo sin da bambini. La paura del buio che ha il bambino quando deve scendere in cantina o fare la scaletta o scendere la piccola scala per spostarsi da una parte all'altra, e anche l'incanto del bambino che guarda le stelle o aspetta le lucciole o alla sera della vigilia di Natale col naso contro il vetro guarda fuori dalla finestra scrubuio in attesa di apparizioni. È così dall'origine. Il buio, da un lato, è la negazione della vista, la negazione quindi della lucidità, della bellezza del mondo, dei colori, e dall'altro è il nutrimento del mondo, il suo sonno, il suo riposo che coincide in modi misteriosi con l'origine stessa della nostra esistenza. Il buio è quindi doppio: paura da una parte, dall'altra incanto. Il buio fa paura quando è assoluto, quando si manifesta come privo di interruzione, come senza termine. Ma se inscritto, inserito nel divenire del tempo, è fondamentale. Noi non potremmo iniziare questa giornata, questa mattina, se non fossimo usciti da una zona dove il buio non è soltanto l'elemento fisico che ci ha avvolti, ma è anche un elemento di circonfusione mentale che ci ha fatti rinascere, come accade ogni notte nel sonno. Il buio come angoscia, il buio come paura, o l'angoscia del buio, certo. Il buio in certi momenti, soprattutto quando si manifesta inaspettato e indesiderato. Pensiamo un blackout durante una cena, in una località magari isolata o appartata, oppure metropolitana, ancora più angosciante come situazione. Il buio, quando ci appare in certe forme, con certe modalità, è più che inquietante e angosciante, ci richiama a quel nulla, a quell'inesistenza di cui molte, quasi tutte le cosmologie parlano, al tempo che precedeva la nascita del mondo, della vita di noi stessi, ma nello stesso tempo anche a una visione antica che non può essere cancellata da noi come quella di un mondo contrapposto a quello della luce e del giorno. Pensiamo all'angoscia del mondo dei greci, della civiltà greca, che splendeva durante il giorno nelle opere del Partenone, nello scintillio delle armi di Achille, nei versi dei poeti, ma perdeva forma e lucentezza dopo la morte. L'Ade, il regno di Ade del mondo greco e poi ereditato nella civiltà classica dal mondo romano, è un regno buio, un regno senza speranza, popolato da ombre. Molto diverso dal buio e dalla notte, ad esempio, di un popolo peraltro più antico, gli Egizi, dove il buio, al contrario, era la dimensione iniziatica in armonia e conflitto con la luce del sole, una delle due parti del mondo. Da quando esiste sulla Terra, quindi, l'uomo ha questa doppia percezione del buio, che poi si manifesta anche in noi. Non è necessario avere letto Il viaggio all'Ade di Ulisse o La discesa al regno di Proserpina del poeta e cantore Orfeo, non è necessario avere letto queste favole straordinarie, leggendarie, per provare questo doppio sentimento verso il buio, di mistero, di ritorno verso qualcosa di caldo, di originario, di materno, verso la grotta, oppure di ritorno non gradito a un fondo oceanico, a un cosmo dove non erano ancora apparse le stelle. Pensiamo, in questa dimensione più cupa, più negativa e più angosciante, all'opera di Beckett. Sentiamo da compagnia un inizio straordinario. Una voce arriva a qualcuno nel buio. Immagina, a qualcuno riverso nel buio. Lo si può affermare dalla pressione sulle parti posteriori e dai mutamenti del buio quando chiude gli occhi o ancora quando li riapre. Come, ad esempio, quando sente dire: tu hai visto la luce per la prima volta quel tale e quel tal giorno. Talvolta le due si combinano, come per esempio: tu hai visto la luce per la prima volta quel tal giorno, e ora sei riverso nel buio. Ecco, con questo inizio straordinario, il buio è la dimensione in cui Beckett, un autore grandissimo, importante, ma dalla cifra prevalentemente nichilista, seppure di un nichilismo grande, elevato, inserisce la condizione dell'uomo. Non sappiamo se la condizione dell'uomo dalla sua origine o dell'uomo del Novecento. Uno dei difetti dell'uomo del Novecento è di avere pensato che gli uomini fossero sempre stati con i suoi problemi e con la sua realtà, e spesso quindi ha investito anche il passato di angosce che non necessariamente si erano manifestate, quantomeno in queste forme. Ma questo è l'aspetto utilmente adombrante del buio. Ne esistono di opposti che vedremo tra poco. Dalla pagina di Beckett, in cui il buio manifesta la solitudine dell'uomo rendendola assoluta, terribile, all'altra parte, all'altra faccia del buio, al mistero, al miracolo della notte, che ci consente anche di scoprire i misteri, di scoprire i tesori, perché il buio consente anche di trovare ciò che alla luce del giorno ci sfuggirebbe di vista. Per troppa luce, per troppa abitudine alla luce, sfuggono le cose, come per troppa lucidità mentale ci sfuggono elementi fondamentali che raggiungiamo attraverso l'intuizione. Spesso l'intuizione ci guida, è un segnale dal buio che non può essere l'unico. Intuizione e ragione devono combinarsi, ma dal Settecento in poi tendiamo a vivere in una società, in una civiltà che privilegia soltanto la lucentezza, peraltro spesso un po' argentata, un po' doracchiata, della ragione rispetto all'intuizione. Pensiamo che cosa accade nel più grande opera di avventura. Pensiamo all'avvenimento centrale del più grande libro di avventure, di mare, di conoscenze, di mistero mai scritto dopo l'Odissea, L'isola del tesoro di Stevenson. Bene, sappiamo che nel buio il ragazzo ha trovato il baule del pirata morto, nel buio fugge perché pirati nemici stanno assaltando la taverna, si nasconde con la madre, poveretti, sotto l'argine, perché da terra arrivano questi malfattori che assaltano la taverna cercando la mappa del tesoro, che il ragazzo, senza sapere che cosa fosse, ha infilata nella propria saccoccia. Abbiamo già visto questo momento quando si parlava della scatola magica del tesoro, ma ora vediamo e sottolineiamo il fatto che il giovane Jim può capire tutto ciò che avviene e la vicenda perché sta acquattato a ascoltare nel buio. Non solo, ma poi quando partirà per l'isola del tesoro e si troverà con i suoi amici, con l'armatore, col dottore, col gruppo di avventurosi inglesi che partono alla ricerca di questo tesoro, scoprirà un terribile ammutinamento in corso di elaborazione, diciamo una congiura, grazie al favore del buio. Perché questo ragazzo dice, dopo il tramonto, quando il mio lavoro era terminato e io stavo per andare a buttarmi nella mia cuccetta, mi venne voglia di mangiare una mela. Corsi in coperta, gli uomini di guardia erano tutti a prua per avvistare l'isola. Il timoniere teneva d'occhio la pancia della vela e fischiettava dolcemente fra sé. Questo era l'unico suono, oltre lo sciacquio del mare contro lo scafo. Mi introdussi nel grosso barile, trovai che sul fondo vi era appena una mela e cominciai a mangiarla, rimanendo seduto là dentro, ma tra il mormorio del mare e il moto oscillante della nave mi assopii, o meglio stavo per assopirmi, quando qualcuno si sedette pesantemente lasciandosi andare contro il barile. Questo tremò mentre il nuovo venuto vi si addossava comodamente. Ero sul punto di balzar fuori, ma udì una voce, quella di Silver, detto ai nostri ascoltatori, il cuoco di bordo ufficialmente. E non aveva detto una dozzina di parole che io già ero deciso a non rivelare la mia presenza nemmeno per tutto l'oro del mondo. Rimasi là, tremante ad ascoltare, al culmo della curiosità e dello sgomento. Infatti, da quelle 12 parole avevo potuto capire che la vita di tutte le persone oneste che stavano a bordo dipendeva unicamente da me. Con questo ascolto notturno nel barile delle mele, avvenuto per caso, seguendo l'istinto di un ragazzo che dopo aver lavorato a bordo vuole arraffarsi una mela, noi abbiamo la svolta della vicenda perché sarà Jim, nascosto lì sotto, a sentire John Silver che parla con altri marinai, a scoprire che sono pirati e che Silver appunto è sì il cuoco di bordo, ma un pericoloso pirata. La vicenda cambierà grazie al favore della notte e non dimentichiamo che il giovane Jim Hawkins non è solo nel buio della notte, ma è nel buio più buio, chiuso nel barile delle mele. Vedete che lo stesso buio che potentemente in un autore, ma in una intera tradizione dell'umanità si percepisce come sintomo di angoscia e solitudine, il buio ci fa soli, nello stesso tempo lo stesso buio si rivela luogo di mistero, magica condizione per intuire i fili che tessono la nostra vita. Ora parleremo del buio con uno dei più importanti filosofi europei, Sergio Givone, che è anche narratore, è diventato narratore non giovanissimo, ma con risultati, a mio parere, eccellenti, ed è un filosofo di riferimento. Inoltre si occupa di estetica, quindi è particolarmente attento alla percezione delle cose, alla percezione, certo, dell'arte, della poesia, ma anche della natura nel suo manifestarsi. Saluti
Eccomi
a
qua.
Sergio Givone, buona giornata.
Buongiorno.
Allora, siamo qui quasi al culmine del mattino, quasi al culmine della giornata, ma non ancora nel culmine, a parlare invece del buio, che peraltro non riguarda soltanto la notte, ma può riguardare il giorno. nell'esperienza dell'uomo, per quanto tu mi possa dire che cosa significa il buio, la parola buio, la parola o la realtà percepita anche da chi non riflette troppo sulle parole.
La parola, la percezione del buio evocano immediatamente figure negative, anzi potremmo dire che tutte le figure della negatività hanno a che fare col buio, la fine, la consumazione, la morte, il male soprattutto, hanno a che fare con il buio, le percepiamo, le viviamo come forme di spegnimento della luce, come forme di oscuramento, di accecamento. Si dice appunto che il male non lo si possa fare se non essendo accecati. Gli dèi perdono coloro che vogliono, o meglio, accecano coloro che vogliono perdere. Ecco, questo è indubbiamente vero, e perciò il buio ci fa paura ai bambini, ma fa paura anche agli adulti. E che faccia paura ai bambini non vuol dire che questa paura sia infantile. Vuol dire che i bambini hanno una percezione più profonda, più originale di ciò che il buio propriamente è, di ciò che si nasconde nel buio, dell'intera costellazione semantica, diciamo così, che questa parola porta con sé. Però se è vero questo,
Se è vero questo, è tutto solamente così.
non è tutto solamente così, perché se noi nel buio precipitiamo e al buio siamo destinati, anche è vero che dal buio proveniamo, quindi il buio viene prima e viene dopo la luce, è un orizzonte più ampio, più profondo. In una parola, il buio ci abbraccia e questo abbracciarci fa sì che noi percepiamo nel buio anche qualche cos'altro, addirittura il contrario, cioè lo percepiamo come qualcosa che ci accoglie, come qualcosa che ci alimenta, che ci nutre, come una matrice. Certo che questo non toglie al buio quel carattere pauroso che il buio ha, la discesa alle madri di cui ci parla Goethe, ma non soltanto Goethe, è paurosa, però è appunto un ritorno all'origine, dunque è un ritrovamento di qualche cosa che ci appartiene intimamente.
Sergio Givone sta dicendo con parole diverse qualcosa che io avevo appena detto con altri esempi, e cioè il buio è estremo, riguarda l'origine, riguarda lo sconosciuto, riguarda la paura, ma ha anche un aspetto proprio per questo che è attinente alla nostra origine. Sembra che la paura deriva dal fatto che noi vogliamo vivere nel tempo e la luce ci dà la misura delle cose.
Certamente vero, la luce è la misura delle cose, la misura della vita, l'orizzonte, ciò che è al di là, quindi della vita, ciò che indica un limite, non può essere oltrepassato, non vogliamo oltrepassarlo e tuttavia siamo costretti a farlo, siamo costretti dalla nascita, noi veniamo per così dire dall'aldilà della vita e siamo costretti dalla morte, noi andiamo al di là, non sappiamo dove, ma certamente al di là. Tutto questo fa paura perché è rottura dell'incanto della vita che sta nel segno della luce. Però attenzione, è anche vero che la luce è crudele, la luce è spietata e il buio può essere il contrario di tutto questo. Il buio è, come dire, misericordioso, nasconde anche la nostra miseria e quindi in questo c'è un tratto di come di amicizia, come di gentilezza nel buio. È quel tratto che ha fatto dire a molti poeti che la notte è amica, amica notte, che la notte può essere chiara, illuminata da una luce che viene dal buio e che grazie al buio trova il suo vero senso, la sua vera misura.
Sì, perché c'è una sorta di compassione della notte verso la nostra parte più istintiva, più fragile, più fanciullesca. Il buio non è soltanto la notte ne è una manifestazione, mentre diciamo queste cose, siamo al capo e la coda. Io sono Roberto Musapi e sto parlando con Sergio Givone, il quale appunto, dopo aver parlato della registrata indiscutibile angoscia che noi, che l'uomo prova per il buio dal bambino in poi, vede anche nella luce, pur benefica, pur fondamentale, qualcosa di spietato. Insomma, mettere in luce vuol dire rilevare tutto. Il buio in qualche modo ha una complicità con la parte forse meno operante del nostro essere.
Esattamente così, hai detto benissimo, sono quasi in difficoltà di prendere il discorso perché mi riconosco in pieno in quello che hai detto. Semmai aggiungerei un'osservazione ed è l'intreccio, l'impossibilità di separare luce e buio. Buio lo percepiamo come tale in forza della luce. La luce non sarebbe neppure pensabile se non a partire dal buio. Non dimentichiamo che la luce attraversa il buio e si rivela dopo averlo attraversato, cioè dopo aver toccato corpo nello spazio e riflettendolo lo illumina. Ecco, questo attraversamento del buio ci rivela che cosa? Che il buio è un grande respiro, è tutto ciò che sta intorno a noi, che viene prima e sta dopo, ma che è anche parte essenziale della nostra esperienza e del nostro modo di cogliere tutte le cose che si dispongono all'interno di questa esperienza. Non possiamo sciogliere luce e buio. La luce illumina il buio, irrompe nel buio, ma appunto irrompe nel buio che la precede, e a sua volta il buio rivela nella luce tutta la sua forza e tutta la sua potenza. Può accadere che il buio sia senza ritorno e allora abbiamo il cuore di tenebra e allora certo. Abbiamo l'abisso, abbiamo l'inferno, certo. Appunto il buio da cui qualsiasi traccia di luce sia cancellata e dove la luce non la si possa più neanche pensare. Questa è davvero la fine, è la tenebra.
Credo che quello che ha detto Givone molto meglio di quanto avessi tentato di dire io prima, la compresenza delle due realtà è fondamentale e difatti in questo periodo in cui stiamo parlando, che è incluso nelle feste natalizie fino all'Epifania, esiste questa metafora semplicissima della stella che seguirono i re magi o che incanta anche un personaggio più umile, il cosiddetto incantato della stella del presepe napoletano, un uomo sporco malconcio che guarda verso l'alto col dito. La stella è un disegno di luce perfetto in un cielo buio e il buio è fondamentale come la grotta a custodire l'evento, ma c'è anche una luce che lo illumina. In questo caso, dimmi Givone se sono partito per la tangente e quindi sbaglio, c'è una compresenza armonica dei due elementi, il buio che custodisce e la stella che fa luce e indica.
È un fatto che i poeti, i filosofi, ma anche chi non è né poeta né filosofo, la luce l'abbia sempre descritta su uno sfondo come qualcosa che brilla nella notte. Quella è la luce che amiamo, la luce che ci parla e che ci fa vivere. Kant parlava del cielo stellato, questo è ciò che riempie il cuore di commozione, continuava Kant. Il cielo stellato lo percepiamo soltanto di notte, nella notte. Chiara è la notte, dice Leopardi. Heidegger riprenderà questa idea e dirà: nella chiara notte del nulla. Ecco, anche il nulla, figura del buio come un'altra, anche il nulla può essere, non solo può essere illuminato, ma può essere via alla luce. Anzi, secondo Heidegger addirittura non ce n'è nessun'altra. Ecco, per dire come sia un fatto, non una elucubrazione filosofica, questa dell'intreccio, della solidarietà profonda, intima, di luce e buio. Però, insisto, può avvenire che questa solidarietà, questa intimità si spezzi e la luce si faccia accecante e il buio si faccia luogo di pura perdizione. Appunto, è un buio senza luce, è una luce che non conosce il buio.
Io ringrazio Sergio Givone di questo intervento generoso, ricchissimo e letteralmente illuminante. Soprattutto la conclusione rimanda ancora alla tragicità drammatica del rapporto tra luce e buio. Sono connessi nel bene e nel male, e quando si scindono la luce può essere puramente accecante e il buio pura voragine di perdita. Grazie Sergio Givone e buona giornata.
Grazie a te.
Come abbiamo sentito dire da Sergio Givone, con sintonia con quanto dicevo io in modo diverso, il buio ha una doppia valenza che noi registriamo nella letteratura, nella poesia, nella filosofia, nelle grandi religioni, ma in realtà tutto quello che si manifesta nella letteratura, nella poesia, nell'arte, nelle formulazioni, diciamo, scritte o rituali delle grandi religioni, ha senso solo perché è manifestazione, certo manifestazione particolare, di ciò che l'uomo sente. Cioè, quello che viene detto ed espresso così bene nella poesia o nella filosofia in forme diverse è semplicemente quello che noi proviamo. Ecco perché ci si riconosce spesso. E quindi da quella faccia del buio dove l'angoscia ci presenta la selva oscura di Dante, le notti di Faust con i Sabba, la Londra notturna di Charles Dickens con le sue nebbie e i suoi assassini, ricettacolo di cupi sinistri misteri e la tristezza del buio dell'Ade, dell'oltretomba dei greci, e anche una notte più inquietante, direi ancora più degradata, il buio del male di Dracula, il principe delle tenebre. La notte e il buio nebbioso che avvolgono la doppia identità di Hyde, che di giorno è il dottor Jekyll. E poi la più grande tragedia di ogni tempo, che inizia nel buio a segnalare e a segnare subito il male e il marcio sugli spalti del castello di Elsinore, Amleto. Amleto è nel buio l'apparizione del fantasma del padre che svelerà la tragedia. A questo buio negativo si contrappone l'altro, quello pieno di incanti, il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare con il suo bosco fatato, i capricci dei signori, delle fate, che influenzano tramite il sogno le azioni nostre degli umani. E poi le magiche notti delle poesie per l'infanzia di Stevenson, dove il bambino si addormenta e il suo letto diviene una nave. Pensiamo alla grande poesia sulla notte, agli inni alla notte di Novalis, alla commozione dell'uomo di fronte alla grandiosità. E pensiamo alle notti magiche delle poesie di Campana, ma al libro che tutti dovremmo avere letto da bambini e abbiamo sempre tempo per recuperare, il libro che dobbiamo leggere, Le mille e una notte. Ecco che il buio manifesta anche la sua natura magica, la sua natura di incanto, inscindibile dal sogno, perché il buio è anche la dimensione che ci avvolge nel sogno e come canta Tom Waits, You are innocent when you dream. Orientarsi nel buio. L'uomo nel mare si orienta seguendo le stelle, quei punti luminosi alti, irraggiungibili, divengono la sua compagnia privilegiata nella solitudine del viaggio. E infatti il marinaio elabora un rapporto profondo con gli astri, i marinai frequentano le stelle con maggiore confidenza dei poeti, con uno stupore forse più profondo di quello degli astronomi. Nasce per orientarci nel buio, sul mare di notte, nasce anticamente uno dei miracoli edificati dall'uomo per descrivere la magia del buio, il faro. Il faro che è una luce sospesa alta nel cielo, ma retta da un torrione più bassa delle stelle, rappresenta la zona di confine tra i due regni, la sintesi tra il mondo illuminato dal disegno celeste e quello alimentato dalle fornaci, e segna la fine dell'esperienza del viaggio, il ritorno al mondo. Pensiamo al fascino della lanterna, il faro forse più famoso al mondo dopo quello insuperabile per Gloria di Alessandria, andato distrutto una delle sette meraviglie del mondo, che segnalava ai navigatori la città la cui biblioteca custodiva il sapere universale. Ma non secondaria alla storia della lanterna di Genova, inscindibile da quella di tutta la grande Repubblica Marinara, l'età che vede anche scrivere le proprie opere Marco Polo, fino a tempi molto più recenti. Il buio. Nelle grotte avvengono grandi scoperte, nel miracolo del buio. Papà, buio, fu la voce di una bambina che scopriva il prodigio che avrebbe rivelato al mondo quella che sarebbe stata definita la Cappella Sistina del Quaternario e rovesciata un'intera concezione della preistoria e di conseguenza della civiltà in generale. Era il 1789, un gentiluomo spagnolo, evitiamo i nomi e i cognomi perché occupano 12 righe, residente nel palazzo di famiglia, iniziò a scavare in una delle grotte di quella campagna collinosa vicino al mare. La voce della piccola figlia, che portava con sé poiché era un dilettante, gli annunciò una scoperta straordinaria: le grandi pitture rupestri di Altamira. Dal buio apparivano quegli animali dipinti, quella meraviglia di fronte a cui Picasso avrebbe detto: nessuno di noi è capace di dipingere così. Una bambina, dicendo papà è buio, svelava il mondo sepolto, ma ancora vivente, dei primi grandi, grandissimi artisti dell'umanità. E poiché ci avviciniamo veramente al culmine del giorno, vi saluto e vi invito a ricordare che la sera e la notte di cui stiamo parlando non sono quella necessariamente soltanto la sera che ci attende, è presto. Sono la sera di ieri, quella che ci ha custodito e ci ha condotto a iniziare questa giornata, a entrare nel giorno. Mi auguro per ognuno di voi il più tardi possibile, come grazie a Dio è avvenuto per me nei limiti del possibile. E quindi, ripensando a ieri sera, che ha nutrito il nostro sonno e ha propiziato questa giornata, vi saluto con una poesia per bambini di Robert Louis Stevenson, pensiero di prima notte. Per tutta la notte e ogni notte, spenta la luce, il buio nella stanza, io vedo gente marciare a frotte, come se fosse giorno, avanza, avanza. Eserciti, re, imperatori, carichi degli oggetti più impensati, avanzano con passo da trionfatori, più che di giorno fieri, forti e armati. Non si è mai vista una simile scena nel grande circo sul verde del prato, perché uomini e bestie in una lunga catena avanzano in marcia con passo ordinato. All'inizio procedono lentamente, ma quando accelerano per stargli accanto, marcio con loro e entriamo finalmente nella città del sonno e nel suo incanto. Questi versi magici scritti in una poesia per l'infanzia da Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, ci salutano in pieno giorno, ma come anticipavo sono stati scritti per ieri sera, non per ora. Grazie a ieri sera e grazie a quel buio noi siamo qui ad affrontare una giornata che vi auguro il più felice possibile. Il capo e la coda, buona giornata da Roberto Mustapi.
Il capo e la coda di Roberto Mustapi.